di questo passo del Vangelo molto noto, molto famoso anche. Io vorrei così condividere con voi alcune mie impressioni, senza un'elaborazione complessiva, alcune reazioni che magari riflettono molto la mia sensibilità di prete, ma è evidente che sia così, insomma, sperando che questo solleciti ciascuno di noi poi a produrre le sue interpretazioni, le sue reazioni. Questi sono testi che vogliono farci pensare, che vogliono farci viaggiare, no? Sono testi che racchiudono l'iniziativa di Dio, che non può essere chiusa in una spiegazione, no? E la prima considerazione che vorrei fare riguarda proprio questo aspetto radicale di questo tema della pastorale, della missione di Gesù di mandare dei pastori. Ma noi abbiamo proprio bisogno di pastori, perché a guardare quelli che in qualche maniera oggi hanno una qualche autorità, i genitori, gli insegnanti, i politici, i preti, sembrerebbe dire che non funziona più, non abbiamo bisogno di autorità. Anzi, per alcuni versi, essere moderno è proprio questo, non riconoscere più antecedente a quello che penso io e voglio io, non riconoscere niente che sta avanti. L'uomo moderno è quello che ragiona con la sua testa, che fa da sé. Tutta la retorica dell'uomo adulto. L'uomo moderno è adulto, quindi non è un bambino che va portato. Non vuole dipendere da nessuna guida. E in questo c'è qualcosa di commovente. Che un tuo bambino a un certo punto, un tuo figlio, dica adesso voglio arrangiarmi, e ti commuove, no? C'è qualcosa di commovente e di autentico in questa rivendicazione di autonomia e di libertà. C'è qualcosa che corrisponde alla creazione, alla volontà di Dio che vuol porre fuori di sé qualcuno che veramente stia in piedi da sé, no? Questa è la libertà. Noi siamo fatti per diventare liberi, per diventare autonomi, per diventare adulti. Però appunto, qui si può scavare all'infinito, no? Cosa vuol dire essere liberi? Un genitore, Dio stesso, vuole nei nostri confronti che noi siamo autonomi nel senso, come dice la parola, che quando facciamo qualcosa ci siamo dentro col cuore. E siamo in grado di far uscire la cosa dal cuore, questo vuol dire l'autonomia, che siamo responsabili, che facciamo le cose con la testa, col cuore, con la pelle, con tutto noi stessi, appunto, no? Ma se invece autonomia vuol dire autarchia, c'è la volontà di fare a meno degli altri, e questo è un atteggiamento adolescenziale, no? Negare la dipendenza, la relazione, o come è stato detto solennemente dall'uomo moderno, uccidere il padre, o criticare ogni autorità. E questo è un po' adolescenziale. E difatti il risultato è un grande smarrimento, proprio perché ci si dedica esclusivamente alle proprie cose, ognuno alla fine si sente solo, è disperso. Perché che ci fa senso, che ci dà guida, è la relazione. Cioè la rivendicazione dell'autonomia in questo senso va contro l'evidenza. L'evidenza è che prima c'è il legame. Prima dell'autonomia c'è il legame. C'è la relazione. Cioè ciascuno di noi viene da qualcuno. Noi possiamo andare solo dove qualcuno è già stato, ci ha preceduto. E la cosa più bella che possiamo incontrare nella nostra libertà è incontrare qualcuno con cui metterci d'accordo, un volto amico appunto, una parola che risponde, se no si diventa pazzi, si è persi appunto. Noi uomini in realtà siamo tutti figli, questa è un'altra versione del Vangelo, no? Padre nostro, noi tutti siamo fratelli, uno solo è padre. Si diventa uomini imparando che si è figli, abbiamo bisogno quindi di padri, di guide, di pastori. Però è vero che i pastori che incontriamo nella nostra vita, persino i genitori, no? Non è facile trovare dei pastori buoni, no? Dei pastori veri. Anzi, a sentire Gesù ce n'è uno solo. Invece, anche e soprattutto in quest'era dell'autonomia, è un po' ridicola la cosa, ma è così, c'è un grande conformismo, un immenso conformismo. E basta considerare qualche aspetto della nostra vita e noi siamo oppressi da guide, da leader, da pubblicità, da maestri, da guru, da capi. Se volete il mio parere oggi, non è che siamo troppo liberi, siamo troppo poco liberi, siamo troppo imitatori, sciocchi, siamo troppo conformisti, non pensiamo con la nostra testa, è il contrario di quel che si dice. Non c'è troppa libertà, non ce n'è, non ce n'è. C'è poca gente che quando dice una parola la dice da sé, c'è poca gente che sa valutare il mondo in cui si trova, c'è poca gente, come diceva Gesù, c'è tanta gente che sa cosa, che tempo farà mercoledì sera, giovedì mattina, ma il vostro tempo non sapete giudicarlo, uomo adulto, delle previsioni del tempo. Quindi è difficile trovare pastori buoni, veri. Non sono tutti impostori, ma tanti. Tanti. Perché quasi sempre, e soprattutto insisto, in questo tipo di società, della pubblicità, dell'interesse, della resa, no? Del condizionamento, dell'opinione, appunto. Perché appunto le guide, soprattutto in questa società, sono quasi sempre interessate, hanno un secondo fine e comunque hanno bisogno di te, capito? Vogliono sedurti, tirarti dietro, convincerti. Per questo Gesù nel Vangelo ci dà un criterio decisivo. Sai chi è il vero pastore? È colui che non ha nessun interesse. Ti lascia anche perdere. È staccato, capito? No? Ma è disposto per te a dare la vita. Perché tu sia te stesso, no? Ma sapete, sta roba qui tra noi, appunto, si fa difficoltà anche a capire cosa vuol dire, no? Il vero pastore è colui che dà la vita per le sue pecore. E donando la vita, sappiamo, Gesù dice, uno solo, Dio solo è buono così. Per questo chiede fede, per questo dice venite, per questo dice imparate da me. No. Donando la vita, il buon pastore ha come scopo di nutrire, di farsi cibo, di guarire, di far vivere della propria vita. Nutrirci della sua carne, pensate tutti i discorsi di Gesù, appunto, io sono il buon pastore, do la vita a chi mangia questa carne. E se noi guardiamo il tipo di pastore che è Gesù, il tipo di autorità che usa, o come fa a guidarci, è impressionante. Lascia fare a ciascuno quel che vuole, io non ho mai visto uno che comanda come Gesù. Un rispetto che noi diremmo subito, ma quello lì non è capace di tenere insieme un gruppo. Non comanda, non seduce, ma si prende cura. Appena riesce si mette sotto il giogo, insieme a te, per portare il peso della vita. E se comanda, provate a guardare il Vangelo, non comanda mai alle persone, comanda ai diavoli, alle malattie, al mare in tempesta. Cioè, a ciò che minaccia l'uomo, a ciò che è contrario all'uomo. invita a fare così anche i suoi discepoli, mandandoli in missione: guarite i malati, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni. Che tradotto, ho tradulle ste robe qui, no? Che tradotto vuol dire: se volete essere miei discepoli, camminate accanto agli uomini e alla loro fatica di vivere, e combattete contro tutto ciò che fa del male agli uomini. Cioè dovete essere alleati degli uomini nella battaglia per l'uomo, con lo stesso rispetto, con la dedizione gratuita che Dio ha per l'uomo. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, senza alcun desiderio di dominio, senza contare i numeri, senza la pretesa che venga capito o accolto ciò che tu dai, ma solo perché sei sollecitato dall'amore, perché sei stato gratificato, perché non puoi non dare quello che hai ricevuto, perché testimoni la grazia che Dio vuol comunicare agli uomini e che tu puoi testimoniare, perché ne sei testimone, l'hai ricevuta, no? Solo per grazia. È la grazia che bisogna testimoniare, non l'appartenenza, non come si fa, le idee, la grazia, la disponibilità ad essere grazia per gli altri. Questo è il mistero che la Chiesa custodisce, il Vangelo appunto, no? Prendersi cura degli uomini, questa è la missione pastorale data alla Chiesa. Beh, noi tante volte pensiamo che ci è stata data la missione di far diventare Chiesa tutto il mondo, ma no, ma non si sognava neanche Gesù una roba così. Cercava solo che qualcuno gli andasse dietro nel mettersi al servizio dell'uomo, poi l'uomo appunto costruirà il regno di Dio facendo i figli, costruendo le città, medicando i malati, appunto, non costruendo la Chiesa. Prendersi cura degli uomini, questa è la consegna che Gesù dà ai suoi discepoli, e sarebbe anche quello che tiene viva la Chiesa, di per sé. Non la fa marcire su se stessa, appunto. E Gesù, che conosce quanto Dio desideri dar da mangiare, rendere felici gli uomini, salvare le loro storie, guarirli. Quando guarda alla gente, vede la gente, abbiamo sentito, no? Sia la prima lettura, sia la seconda, vede la gente come un popolo disperso in terra deserta, tutta la parabola di Israele, no? È un popolo disperso nel deserto, dove ci sono i morsi dei serpenti. Tutti i mali che assalgono l'uomo, dalle malattie alle angosce, al peccato, al male che c'è nel mondo, appunto, i serpenti di cui è pieno il mondo, no? E poi il deserto è dove questo popolo disperso non trova da bere, non trova da mangiare, appunto, quello di cui ha sete, quello di cui ha fame. Non c'è risposta nel deserto alla fame nascosta che inquieta l'uomo. Quella gente appare come un gregge disperso che suscita compassione. Da questa compassione nasce la cura di Gesù per le folle. Il Vangelo è compassione per la gente che vive nel mondo assalita dai serpenti e che non riesce a trovare ciò che sfami e disseti la sua sete, la sua fame. Quante cose, dicevo, sono un po' da prete ste robe qui, ma appunto pensando a ste cose, quante cose mi vengono in mente, appunto. Tante iniziative pastorali delle nostre chiese, no? Rischiano di risultare sterili anche quando sono belle, anche quando sono fatte bene, intelligenti, un sacco di proposte, no? Ma rischiano di essere sterili tante volte perché non nascono dalla compassione. Cioè, nascono tante volte come propaganda, come preoccupazione di acquisire, come, non so come dirlo, no? Come, di essere al centro, non nascono in maniera evidente da questa attenzione partecipe alla fatica, alla sofferenza dei figli di Adamo. Nascono da programmi che vengono elaborati senza attenzione alla miseria e allo smarrimento delle folle. E solo questa compassione, la misericordia, appunto, permetterebbe di proporre una pastorale, un'azione della Chiesa, capace di guarire le piaghe della vita e di nutrire la fame della gente. È quello che la Chiesa dovrebbe fare, guarire e liberare gli uomini dagli assalti dei serpenti, dei briganti, dei demoni che minacciano la fiducia, la forza di vivere, perché appunto poi la malattia più grave è questa che toglie la fede nella vita, no? La speranza, appunto. È lì che la Chiesa deve lavorare, ridare soffio, spirito alla vita dei poveri uomini che invece sono schiacciati, no? E procurare il cibo necessario per il cammino. Cioè, il cibo, certo, materiale da dare a chi ha fame, ma anche il cibo culturale, indicare la strada in questo smarrimento. Le chiese dovrebbero essere soprattutto i luoghi che indicano le strade percorribili. Noi abbiamo di fronte delle enormi sfide e una grande dispersione, lo stiamo dicendo da mille volte. Noi abbiamo una miscela esplosiva tra un individualismo dove ognuno si preoccupa di sé e delle sfide che invece esigerebbero una cultura comunitaria alta. Sta roba qui è il luogo dove la Chiesa deve combattere. Non fare i gruppetti di fedeli. Le grandi questioni dell'uomo al centro della cura della Chiesa, appunto. Quindi il cibo materiale, ma anche il cibo culturale, indicare la strada, il discernimento. Su che strade bisogna lavorare per salvare l'uomo? L'educazione, le povertà, gli immigrati, sono le grandi questioni, ma da affrontare con una larghezza di vedute. Qui quando si parla di messe, la messe è abbondante. Sai, noi abbiamo tradotta in genere, la messa è molta, gli operai sono pochi, abbiamo detto c'è un sacco di gente pagana, occorrono i preti per andare in missione e fare cristiani. È una lettura che si può, tirando il testo, fare stare in piedi, ma certamente non è il senso primo del testo. Ve lo dico banalmente, almeno come lo capisco io. Il Signore vede tutta sta folla che ha fame, e vedeva i campi biondeggianti e diceva: guarda quanto cibo c'è, dategli da mangiare, appunto, no? Date da mangiare a sta gente. La messe è il pane, il cibo che Gesù moltiplica per la folla stanca, che se mandi a casa così rischia di svenire. Quindi ciò che bisogna mietere, la messe è molta, non sono gli uomini da conquistare, ma tutto ciò che può nutrire gli uomini, tutto ciò che può aprire alla fatica degli uomini un luogo di riposo, di ristoro sul cammino faticoso. Cercare il cibo e distribuirlo, senza secondi fini, senza pretese, impazienze, senza riscontri, perché essi stessi lo hanno ricevuto gratuitamente, avete ricevuto gratuitamente, date. La grazia. Il mondo aspetta di noi che si veda una testimonianza della grazia di Dio. Siete in grazia, fatelo vedere per piacere. Non tenete la grazia come una cosa, il patentino da esibire quando vi faranno l'esame. Che siamo in grazia di Dio, ma non è quella roba lì. La grazia è grazia, la grazia è dono, la grazia è generosità, la grazia è cura per chi sta facendo fatica, questa è la grazia. Che si può vedere in questo mondo. Non so, ve l'ho anticipato che magari facevo prevalere delle mie preoccupazioni, no? Ma mi sembrano cose che il Vangelo di Gesù custodisce come le preoccupazioni che Gesù aveva, che fossimo così, che ci muovessimo in queste direzioni. E queste consegne di Gesù dobbiamo ritrovarle nelle nostre comunità. Se vogliamo rilanciare il cristianesimo tra noi, bisogna partire da ste cose qui. E mi veniva su questo punto un'ultima suggestione, quella fine del Vangelo sorprendente, no? Dove Gesù insiste, non andate tra i pagani, non entrate nelle città dei samaritani, ma state qui in Israele, rivolgetevi alle pecore perdute a casa di Israele. Guardate che qui in Israele, nel piccolo Israele, c'è un sacco di gente che non ha ancora capito, che non capisce. Dai, lavorate lì! Cioè, Gesù riconosce che il popolo di Israele non ha ancora trovato, non ha ancora assaporato il cibo, non ha ancora capito. Non è diverso da quella folla dispersa nel deserto senza pastore, che non trova cibo alla fame nascosta. Ma non si arrende Gesù, non dice di ricominciare da un'altra parte. Si dedica invece alle pecore perdute della casa di Israele. E su questo attaccavo una mia sensazione, appunto, no? Che mi concederete, ma credo che sarà poi di tanti di noi che tutte le volte alla domenica vengono a messa, che si danno da fare per la comunità. Io credo che sia una cosa, ma vale la pena. Tentare ancora con questi o ricominciare altrove? Le nostre comunità, dopo secoli e secoli di cristianesimo, no? Sembrano ancora folli, smarrite e disperse, tenute insieme da una tradizione sbiadita, diventata vaga, imprecisa, di una religiosità. E poi, se ti riferisci ai singoli, a me per primo, no? Sembrano tutti interessati e preoccupati delle loro questioni private, giustissime, familiari, affettive, di salute, di vacanza, simili, no? Ognuno si dedica alle sue cose. E forse questo è uno dei motivi per cui poi ci sentiamo così abbandonati e dispersi. E la cultura aiuta in questo, perché la cultura nasconde la vera fame, le vere miserie dell'uomo, continua a far vedere solo la mancanza dello stipendio, la salute, la sicurezza. Guardate, io spero che non equivochiate su ste robe qui, io sono il primo a capire che sono cose serie, però se dietro a ste cose qui non c'è quella cosa di fondo di cui l'uomo, stando a quello che dice il Vangelo, stando a quello che Dio pensa, che la vera fame è la grazia, è il legame, è la carità, no? Se noi non riusciamo a scendere a questa profondità, appunto si crea questo senso di anche la nostra religione, le nostre parrocchie, è vuota, io la sento molto vuota. Tante volte non c'è verità, non c'è un cibo vero, capito? Sì, è una cosa che comunque mettiamo dentro e che non è una cosa brutta, ma è un'altra cosa quella che ti dà speranza, quella su cui punti veramente, no? Non è solo quello che fa da cemento sociale con le feste, con qualcuno, anche. Io dico che vale la pena, forse lo dico per difendere la scelta che ho fatto, evidentemente, se no. Vale la pena perché io credo che sono molti, anche nelle comunità cristiane, quelli che cercano Dio e il suo regno. Però magari sono i primi a non riuscire a dirlo, siamo i primi a non vederlo esternamente. Lo possono vedere solo operai esperti, testimoni appunto, comunità vive, che sappiano indicare dov'è il cibo. Dov'è la vita? E poi, ma questa è una cosa che dicevo io, insomma, Siccome in questa questione nessuno di noi, tantomeno io, si trova in situazione di dire gli altri sono confusi su cos'è il vero cibo, mentre io lo so, quindi ci perdo il tempo. No. Siccome sono proprio io in quella condizione di non sapere bene cosa sto cercando, come sto vivendo, di che cosa mi sto nutrendo veramente, io dico il Signore mi ha beccato, bene o male, insomma mi ha tirato dentro, e a sto punto è un po' di anni, no, che ci vado dietro, a qualche maniera. A sto punto mi ha incuriosito molto anche di vedere come va a finire. Fratelli carissimi, Dio Padre vuole la salvezza di ogni uomo e nessuno è estraneo alla sua provvidenza. Diciamo insieme, sostieni e guida, Padre, il nostro cammino.
Signore, sperimentiamo quanto la vita di noi uomini occidentali non ruoti più intorno a credenze cristiane. E ci chiediamo cosa voglia dire essere missionari oggi. Aiutaci affinché proprio questa crisi sia l'opportunità per fare riscoprire la tua radicale fede nell'amore e che per gratitudine la sappiamo rendere visibili nella nostra fedeltà agli uomini. Per questo ti preghiamo.
Sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino.
Signore, in questo momento storico di forte individualismo, fa che tra i servizi resi dalla politica ci sia la trasmissione della passione per ciò che è di tutti. Preghiamo.
Sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino.
Tu, Signore, non puoi che passare attraverso l'uomo per farti conoscere, per la tua Chiesa, perché senta la forza della tua chiamata e sappia mettersi al servizio del tuo annuncio. Perché non si perda nella costruzione di una religione fatta di formule e verità dogmatiche, ma cerchi oggi la strada per raccontare all'uomo il Dio dell'amore e della tenerezza che Gesù ha testimoniato. Preghiamo.
Sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino.
Per chi sta male, per chi fa fatica, per chi attraversa un momento difficile, perché pur nel dolore possa sentire che tu, Signore, sei vicino a ogni uomo e lo conosci e lo ami e piangi con lui quando non ce la fa. Preghiamo.
Sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino. Radunati nella tua casa, o Signore, ricordiamo e celebriamo la tua misericordia. Fa che l'umanità intera possa riconoscere l'efficacia della tua salvezza nella faticosa gestazione di un mondo nuovo, per Cristo nostro Signore.